Eccoci qua, 18 e 16 minuti, come annunciato abbiamo in diretta una delle compagne che sta seguendo il processo a Parma. Ieri è stata la quinta udienza, ciao, benvenuta. E... ci sei?
Sì, ci sono, ciao.
Ah, ok, senti, magari faccio un brevissimo riassunto per chi non ha mai sentito questa vicenda. C'è stato uno stupro qualche anno fa in una sede usata da varie strutture, tra cui la rete antifascista Parmense, ai danni di una compagna di 18 anni. Questo stupro è stato filmato, il video dopo vari anni è finito in mano per un'indagine parallela alla polizia. Lei non aveva denunciato fino a quel momento, e però da lì è scattata la denuncia d'ufficio ed è iniziato questo processo. Siamo già alla quinta udienza, giusto?
Sì, credo di sì, quinta, sesta. Diciamo che noi abbiamo cominciato a andare in udienza, andare al tribunale per sostenere chiamiamola Claudia da 4-5 volte. Credo ci fossero state altre massimo due udienze prima in cui lei è andata da sola, quindi direi sì che siamo intorno alla sesta o settima udienza probabilmente.
E come sta andando, insomma, raccontaci un po' le cose che ci puoi raccontare, perché comunque l'udienza d'ora è ancora a porte chiuse.
Sì, allora, una delle cose positive è che più passa il tempo e più sono i compagni e le compagne che stanno venendo a Parma per manifestare una presenza, una solidarietà concreta, considerando che stiamo facendo le cose un po' in sordina perché soprattutto per una volontà della ragazza di non creare troppo casino sotto il tribunale. Quindi per adesso ci limitiamo a una presenza reale, concreta, umana di sostegno a lei, per proprio una catena, diciamo, personale e solidale. Che questa è la cosa positiva, che però porta in sé, diciamo, un effetto un po', come dire, un effetto collaterale, perché quando eravamo tre stronze che andavamo al processo potevamo un pochettino origliare quello che succedeva all'interno dell'aula, e invece adesso ci tengono un pochettino a distanza. Detto questo, che quello che ne emerge pare che comunque i sedicenti compagni accusati di stupro stanno portando avanti la peggiore linea difensiva che si possa immaginare, nel senso che stanno ovviamente, come prevedibile, puntando tutto sul delegittimare o comunque porre sotto una cattiva luce la ragazza da ogni punto di vista, da quella che è la sua condotta sessuale alla sua salute mentale, a tutta una serie di cose. Rispetto alle prime udienze pare che ci sia meno collaborazione dal punto di vista da parte dei testimoni chiamati dagli accusati, non c'è più sostegno, comunque non c'hanno più gli amichetti che vanno con loro in tribunale, e questa secondo me ovviamente è una cosa positiva di cui dobbiamo essere contente. Ovviamente ogni udienza, ogni volta è una mazzata dal punto di vista emotivo per Claudia, e ovviamente noi cerchiamo di prepararla, di farle capire che non è una cosa personale nei suoi confronti, ma è un lavoro di merda, la prassi portata avanti dal Medioevo ad oggi, di mancare di rispetto alla vittima o alla sopravvissuta di uno stupro. È una forma molto rodata, un modello che viene applicato, una sorta di franchising della merda, per cui appunto una che viene stuprata deve essere sottoposta a un processo morale. È chiaro che a livello teorico è facile da accettare, a livello pratico e emotivo ogni volta che lei entra in quell'aula e ne esce distrutta, con tutta la nostra ammirazione, perché lei vuole stare in quell'aula, potrebbe non starci, però ha la forza per stare lì in quell'aula, nonostante per esempio durante l'ultima udienza era seduta accanto ad uno degli stupratori. Quindi ma neanche un minimo di tutela, cioè seduta come se fosse anche lei al banco degli accusati, senza un minimo di tutela anche logistica all'interno dell'aula. Detto questo, questo è l'aspetto processuale, se così vogliamo dirlo. In teoria dovrebbero mancare, credo, altre due udienze. Si pensa che per luglio, se tutto va bene, dovrebbe finire questa parte, perché poi ci sono tutte le altre accuse di chi è stato accusato di favoreggiamento, di chi ha mentito per coprire gli stupratori, o di chi addirittura l'ha minacciata o ha fatto tutta una serie di azioni contro la ragazza.
Sì, perché diciamo, insomma, che questa storia non si risolve solamente con i tre stupratori, ma ha tutto un entourage intorno che ha creato, per l'appunto, anche che nella nostra società crea le condizioni per cui i processi di stupro ancora si risolvono in questo modo. Questo ci ferisce molto come compagni e come compagne, perché si pensava fossimo diversi dagli altri. Evidentemente non avevamo probabilmente un'idea sbagliata, e quello che volevamo chiederti è, insomma, poi per chi magari non l'aveva mai sentito di questa storia, c'è stato poi in realtà, oltre al processo in tribunale, e c'è stato tutto un processo parallelo che è stato fuori all'interno del movimento, che non so, continua anche adesso, non continua, le cose stanno cambiando, qualcuno si sta facendo vedere al processo, qualcuno sta iniziando a fare delle dichiarazioni. All'inizio le dichiarazioni erano tutte molto di distanza rispetto a lei.
Ma guarda, allora diciamo che ci sono varie sfaccettature di questa vicenda. Se da una parte, appunto, all'interno di un'aula di tribunale Claudia viene processata per quello che sono i suoi costumi sessuali, la sua salute mentale, la sua vita privata e intima, non cambia molto l'atteggiamento, comunque la prassi che è stata portata avanti nel movimento. Cambiano i valori, cambiano gli schemi di adeguatezza che una donna deve rispettare per essere meritevole di solidarietà. Una piccola parte per fortuna del movimento ha giudicato Claudia non meritevole di solidarietà perché non abbastanza compagna o non integerrima nel suo essere rivoluzionaria e compagna, sottovalutando un aspetto fondamentale, che ci sono tanti livelli, tanti modi di essere solidari al movimento, che può andare anche semplicemente da andare a un concerto e sostenere comprandoti le birrette, pagando l'ingresso, o appunto assistendo ad un concerto, sostenere un movimento che è fatto anche, che fa parte, cioè nel senso che è composto anche da questo aspetto qui, magari meno di azione, meno di impegno legato alla politica, ma che comunque che trasmette determinati valori e determinati modi di stare insieme. Tanti mi hanno detto, perché purtroppo Claudia continua a non essere vista di buon occhio in determinate situazioni. L'agibilità politica non gli è stata restituita, però ma neanche l'agibilità di poter attraversare degli spazi che sono anche politici, ma che sono anche fatti di concerti, che sono fatti anche di una socialità alternativa. Se Claudia ha deciso, quando aveva 18 anni, di frequentare determinati spazi, di non andare in discoteca, comunque vuol dire che determinati valori li condivideva e li condivide tuttora. Di certo non si sarebbe aspettata che in certi spazi potesse succedere, come tutte noi, qualcosa del genere. Detto questo, quando abbiamo iniziato a far girare la storia di Claudia, ancora veniva messo in dubbio lo stupro. Ancora c'era gente che chiedeva, ok, io voglio vedere il video, perché se non vedo il video non ci credo. E questo atteggiamento per la maggior parte delle situazioni è cambiato. Ancora però c'è un livello di malfidenza nei confronti di Claudia, dicendo io però nel mio spazio non la voglio, perché per me è una minaccia. Minaccia di non capisco che tipo di minaccia. Detto questo, c'è un altro livello, un aggravante. Adesso il processo politico si sta estendendo anche a chi esprime solidarietà nei confronti di Claudia. Quindi se magari in certi livelli lei è diventata intoccabile, ok, va bene, riconosciamo lo stupro, ok, gli stupratori sono una merda, però chi esprime solidarietà nei confronti di Claudia, chi ha scritto le quattro crepe, chi ha scritto quel comunicato, ha sbagliato in questo e quest'altro modo. Cosa succede? Succede che tanti adesso non stanno prendendo posizione, non vogliono prendere posizione, perché stanno a guardare la virgola e l'espressione usata nelle quattro crepe o nei vari comunicati che sono usciti. che purtroppo anche questo fare il processo a chi esprime solidarietà, fa parte, rientra a pieno titolo in quella che viene definita la cultura dello stupro. Se non puoi attaccare la sopravvissuta dello stupro, attacca chi esprime solidarietà nei suoi confronti o chi si è spesa in prima persona per raccontare la sua storia. Questo è quello che più o meno sta succedendo. Ci sono anche delle belle cose, sono comparse delle scritte nella città di Parma con i nomi degli stupratori, fuori dall'istituto d'arte frequentato da uno degli stupratori di un'altra città, è stato fatto del volantinaggio. Le cose stanno cambiando, si stanno creando tutta una serie di assemblee permanenti su cui si discute di tematiche quali il sessismo e ovviamente tutto quanto, in città come Modena, Bologna, si sta creando veramente qualcosa di bello, credo anche mi sembra a Roma, che è una cosa che sto cercando spesso e volentieri di raccontare a Claudia per farle vedere che comunque qualcosa di bello si sta creando attorno a lei grazie alla sua forza e grazie alla sua decisione comunque di raccontarci la sua storia e in un certo senso incaricarci di far sì che si rompesse questo muro di omertà. È anche vero, altresì vero, che però in seguito a quelle che sono state le scritte che sono comparse nella città di Parma, è accaduto purtroppo anche che qualcuno andasse in giro con fare da spaccone mafioso fascista a cercare gli autori e le autrici di queste scritte e far brutto in questo senso. Quindi da una parte continua ad esserci un gruppo di protezione fortissimo attorno agli stupratori, dall'altra parte però si sta creando qualche cosa che credo durerà nel tempo, qualcosa per cui non si tornerà più indietro e credo che sia questo appunto, questa sorellanza, questa rete di solidarietà che si è creata da quando Claudia ha deciso di raccontare la sua storia. E credo che sia qualcosa che dovrebbe essere di insegnamento per tutte le donne o gli uomini o chiunque subisca una qualsiasi forma di abuso, raccontare la propria storia, non viversela, non tenersela dentro per paura di tutto quello che potrà succedere, è di aiuto per tutte le altre. So che è difficile, so che è faticoso, anche personalmente tutte noi che abbiamo scritto Le Quattro Crepe, ogni tanto ci pensiamo, abbiamo fatto bene, è giusto quello che abbiamo fatto, avremmo potuto farlo meglio, certo, avremmo potuto farlo meglio, però c'era un'urgenza che per noi era vitale. E soprattutto per Claudia lo era, quindi sì, lo rifaremo un milione di volte e siamo contenti di quello che è stato fatto, ecco. C'è ancora tanta strada da fare, eh?
Sì, no, ma io penso che il comunicato che è stato scritto era, non so, quando almeno l'abbiamo letto qui in radio, era, oltre che essere più che esaustivo, e aveva un'analisi politica lucidissima che secondo me prendeva in aspetto tantissimi caratteri e cose che tu ci stai dicendo adesso. E innanzitutto volevamo esprimere anche il, non un ringraziamento, però insomma una solidarietà anche a tutte quelle compagne che si sono gettate in questa storia senza guardarsi indietro un secondo e che stanno con lei e che l'appoggiano e che la fanno ridere anche quando esce dall'udienza piangendo. Insomma, queste sono cose importantissime, perché se pensiamo che lei all'inizio ha avuto un avvocato d'ufficio perché era sola e se l'è trovato da sola, adesso in realtà si ritrova una rete molto grande e questo dimostra tanto. Ma io so che per esempio a Parma si è formata un'assemblea antisessista, ma loro pure vengono ai processi?
Allora, adesso ti comunico una mia grossa difficoltà a identificare tutti quelli che sono i vari cappelli di assemblee, di collettive, di gruppi, nel senso che cioè poi mi trovo molto meglio a sapere, a dialogare o a confrontarmi con delle persone, al di là, certo, del fatto che faccio parte di questa assemblea, sì, sì, di questo gruppo, di quest'altro. Quindi io so che durante l'ultima udienza c'erano delle compagne di Parma, so che alcune sono dell'ATLAB, altre erano della RAF quando ancora c'era la rete antifascista, ma stiamo parlando di diciamo forse fondatori,
sì, dell'anteguerra,
una RAF, delle ultime generazioni, ecco, e quindi sì, anche c'era la presenza di qualcuno di Parma. Adesso non so dirti onestamente,
no, ma non volevo ovviamente l'elenco delle strutture, era per insomma capire
nemmeno diciamo che poi aneddoto neanche più tanto divertente, noi di Milano, tornando indietro, ci siamo beccati in mega incidente, siamo arrivati a Milano che era 1:30 di notte, dopo esserci svegliati alle 6:30 per essere alle 9:30 a Parma, e ogni tanto ci chiedevamo, ma cacchio, com'è possibile che dobbiamo arrivare noi da Milano per sostenere questa cosa o per presidiare un processo di stupro così vergognoso? Vabbè,
però ci sono dei dati positivi, come il fatto che loro ieri non avevano nessuno in aula, i testimoni iniziano a defilarsi, insomma delle cose iniziano a cambiare, c'erano delle compagne di Parma, insomma qualcosa sta iniziando a muoversi. In realtà ti ho fatto questa domanda pure un po' per sottolineare anche questo, che mi sembra un dato frutto di un lavoro grandissimo che le compagne stanno facendo, perché è veramente enorme, fatto proprio col loro cuore, con la loro rabbia, la loro pancia e la loro testa soprattutto, insomma. Ma
guarda, un fatto da riportare, che né Claudia né diciamo quella della rete più stretta, perché sta esprimendo solidarietà nei suoi confronti, da quando è uscita questa storia si riesce a vivere un concerto, un evento o un'iniziativa senza dover passare sotto le forche caudine di almeno un'ora di persone che chiedono, che fanno, che in modo a volte costruttivo, in modo ostile, in modo superfluo, cioè nel senso, comunque se si esce, si va in uno spazio occupato a un'iniziativa politica, devi tenere da conto che un'ora del tuo tempo va destinata in gente che ti chiede perché hai messo la virgola al posto del punto e virgola, o altre invece in realtà che hanno bisogno proprio di confrontarsi e vogliono sapere come esprimere solidarietà, come aiutare o come agire in questa situazione. È un lavoro, ma ripeto, si stanno creando delle bellissime cose, delle cose veramente incredibili anche a livello di relazioni. Prima fra tutto Claudia non è più da sola, adesso anche una rete di relazioni normali, sane, che non sono soltanto basate sul fatto di lei è quella che ha subito questo. Stiamo parlando di amicizie che amicizie normali, delle relazioni normali, non drogate da,
non stigmatizzate,
infatti,
perché poi rischio insomma che tu rimani sempre lei, la ragazza che ha subito lo stupro, e voi rimanete quelle che appoggiano la ragazza che ha subito lo stupro, e non si esce mai da questo circolo vizioso. E invece come continuerà ora il processo, abbiamo notizie?
Ma allora, le notizie sono abbastanza vaghe, nel senso che comunque da quello che so dovrebbe parlare ancora uno degli accusati, e poi in teoria dovrebbe esserci l'udienza finale con la sentenza. Detto questo, se non ci saranno ritardi, invii, posticipi e tutto quanto per allungare, come si dice, il brodo, anche perché poi è abbastanza complicato. Uno degli accusati risiede all'estero, quindi risulta irretracciabile, quindi ci dovrà essere una specie di udienza separata per capire che cosa fare con questo qui che non si trova, insomma ci sono tanti livelli. E poi sì, onestamente non è che siamo così, è come si dice a Milano, schillate, sì. Il fatto di legge, quindi
si spera che duri il meno possibile
ad affrontare le cose, insomma.
No, chiaro, questa comunque è un'altra violenza della violenza, il fatto che lei sta qui e alla fine questa partita si sta giocando in tribunale, e quindi questa, insomma, esatto. Un'altra cosa da sottolineare.
Sì,
non so se...
sì.
No, vai. Non so se vuoi aggiungere qualcos'altro, seppure magari ci vogliamo risentire più in là e ci raccontate come sta proseguendo il tutto.
Direi che ho detto tutto quello che c'era da dire, nel senso che più che invitare le persone magari a farsi sentire, farsi vedere, soprattutto fuori dal tribunale, perché in quelle mura sta succedendo qualcosa che è terribile e non può essere accettato, e non dico nel 2017, non poteva essere accettato neanche nel Medioevo una roba del genere. Quindi
vuoi dare un riferimento magari per compagni e compagni che vogliono contattare?
Ah, direi una solita mail, sì, che abbiamo usato anche per le quattro crepe, che è romanticpunks, scritto con la K e la X, @gmail.com.
Quindi ok, insomma, chi vi vuole contattare vi può trovare là. Va bene, allora noi ti ringraziamo, sì, tantissimo, e che dirvi, buona lotta e in bocca al lupo. E ci risentiamo e ci riaggiorniamo. Okay. Grazie.